Bene, riprendiamo ancora una volta la terza parte di questa ultima sessione del seminario di arti dinamiche 2022 e riprendiamo da quanto abbiamo detto adesso, no? L'idea che per gli uomini del fare che lasciano resti, la giustizia è una vocazione. E io trovo liberatoria questa formulazione. Perché la giustizia si invoca, si evoca nei discorsi pubblici, invece no, è una vocazione, cioè proprio un darsi voce. Questa è assolutamente liberatoria come prospettiva. Liberatoria nel senso che, come dire, i processi di chiarificazione sgombra, ecco, la mente da falsi miti, da false illusioni, no? Da dove dovrebbe venire fuori la giustizia, no? La giustizia è innanzitutto qualcosa che possiamo fare, sempre. Qui addirittura siamo proprio chiamati a fare, no? Cioè, innanzitutto dobbiamo darci voce. E poi questa tendenza fatica dell'umano fare, che abbiamo incontrato con Pierpaolo Pasolini quando ragionavamo su trasumanare e organizzare, qualche anno fa, forse nel 2018, e abbiamo già detto questa cosa, quando Pasolini nel 71 scriveva, no? Tendo con tutto me stesso alla grammaticale, ma rifatto in laboratorio. Cavolo voleva dire, no? Non so se l'avevamo capito, io non l'avevo capito all'epoca. Ora mi sembra di chiarire questa cosa, no? Ecco, cioè voleva la giustizia Pasolini. Così uno degli uomini forse più vocati alla giustizia, che è brutto l'Italia, no? Intanto io ho portato una poesia di Pasolini oggi, così, per dopo. Ma non sapevo questa cosa. Ma ha rifatto il laboratorio, capite? È la commedia di Ulisse, stava dicendo la commedia di Ulisse, cioè non è che devo tendere alla grammaticale perché c'è un'origine agrammaticale dei nostri linguaggi. C'è una purezza dell'amorfo, e lui su questa cosa della purezza è stato molto ambiguo, è stato un po' in errore, se volete, oggi lo vediamo bene. Però su questo ci aveva visto, no? Tendo con tutto me stesso alla grammaticale, ma rifatto il laboratorio vuol dire tendo alla commedia di Ulisse, buona sostanza, ecco. Rifatto, cioè, mica per davvero, che raggiungiamo un aorgico, no? Un mito delle origini. Dobbiamo rifarlo in laboratorio, cioè un fare quell'ultimo verso, no? Ecco, dobbiamo fare l'ultimo verso, dobbiamo fare l'ottava sessione, cioè dobbiamo fare qualcosa che possiamo fare. Non è impossibile, non è un fare che sta nelle origini misteriche, no? Che solo pochi possono. No, 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 proprio una cosa che tutti possiamo fare, trasumanare e organizzare. Ecco, no? Possiamo organizzarla e possiamo trasumanare insieme in questo organizzare. Ecco, io non avevo visto questa cosa. E poi un'altra cosa che ho capito bene, quando appunto Agamben parla di questa traduzione, tradizione del dimenticato, beh, devo dire, sono passi che li avete ascoltati, molto belli, molto evocativi, però noi abbiamo fatto anche un passo avanti grazie al lavoro di Fiorinda Gabrie e Carlo Sini su questa cosa, no? Cioè abbiamo capito che questo dimenticato, questo irripetibile, è il corpo che vive, è il corpo, cioè, è quella strozzatura, quella cosa abbiamo imparato a chiamare così da un po' di sessioni, e quindi anche qui veramente lo vediamo bene. Si tratta di tradurre questo irripetibile laddove passa, cioè laddove è irripetibile, cioè nel corpo mortale che infatti ogni volta muore, fluisce, passa, no? Si tratta di vederlo lì. Questa tradizione del dimenticato non va, chissà, anche qui le parole a volte appunto ingannano, sono più belle, no? Di quello che a volte fregano, insomma, no? Invece noi, grazie a questi sentieri, abbiamo chiarificato anche questo. Più chiari di questa pagina di Agamben siamo, ecco, siamo più in chiaro, vediamo meglio la cosa di come la forse lui l'ha scritta qui, non so bene cosa lui vedesse, ma adesso ci interessa poco fare appunto una storia di Agamben. Ci interessa invece la sua intuizione, che questa vocazione, no? Questo chiamarsi l'un l'altro è un corrispondere a un senso di giustizia che tutti noi abbiamo come poeti, come uomini del fare che producono resti, che appunto vogliono, desiderano, ambiscono a essere giusti, quindi ambiscono a chiamarsi per principio, a distribuirsi nella voce, a corrispondersi nella vocalità, a rendersi corresponsabili, corresponsari di una vocazione. E questa è la giustizia, capite? Questa è la giustizia. Quindi con quale criterio dobbiamo noi dividere, dare a ciascuno il suo? E innanzitutto dobbiamo chiamarci l'un l'altro. Questo è già un dare a ciascuno la sua voce, la sua vocazione. Ti chiamo e tu mi chiami. E questa è giustizia, no? Questo guardarsi continuamente, vedersi, parlarsi, corrispondersi continuamente. In questa vocazione dobbiamo fare come Ulisse, no? Quindi dobbiamo costruire commedie della voce, no? Commedie della vocazione. Dobbiamo immaginare, dobbiamo darci questi strumenti, queste catene, queste cere nelle orecchie per costruire queste commedie affinché appunto vi sia una tradizione dell'immemorabile e dell'irripetibile, no? Cioè dobbiamo richiamarci l'un l'altro affinché vi sia la giustizia, cioè per cui a ognuno è dato il suo, cioè il suo, cioè ciascuno può, grazie alla vocazione dell'altro, vivere in sé l'indimenticato, l'irripetibile, il passaggio. Ecco, un'arte politica, un'arte della memoria politica, non può dimenticare questa tradizione dell'immemorabile. Questo che Leopardi chiamava entusiasmo. Torno su questo tema che abbiamo evocato qualche sessione fa, abbiamo ragionato su Leopardi, lo avrete sentito. A seguito di quell'attraversamento della Ginestra di Mario Biagini, e abbiamo parlato di questo entusiasmo, come vi ricordate, come possibilità, diceva Leopardi, per sentire l'altro, no? Lui diceva, lui si interrogava sull'empatia, no? Quando siamo disposti a sentire l'altro, e diceva Leopardi una cosa molto bella, diceva: siamo meno disposti a sentire l'altro quando siamo occupati molto da alcune nostre, da estremi sentimenti. Quando sono molto triste, quando sono molto gioioso, non riesco a sentire l'altro. Sono occupato troppo da me. Né la gioia estrema, né la tristezza estrema sono giusti, ora potremmo dire. Sono sentimenti della parte per la parte. No? E invece lui dice c'è un entusiasmo, diceva, per cui si è disposti a prendere l'azione dell'altro. Vi ricordate? Diceva così: siamo disposti ad animarci per il progetto dell'altro. E questa, dice lui, questa è una possibilità dell'empatia. Diceva un entusiasmo, però attenzione, senza origine, senza scopo. C'è una sorta di predisposizione all'emozione che di per sé non ha scopo e non ha origine. E Carlossini ci disse in quella sessione per me memorabile, dice: ma è il sorriso del bambino, chiarendomi, come sempre fa professor Sini, certi miei slanci, no? È il sì dell'infante. Ma appunto, fatico è quel linguaggio che è consapevole della sua infanzia. E vabbè, chiaro, no? Quindi è il sì, no? Cioè il dire sì, ma io posso, la cosa che tu dici la posso dire anch'io. Ecco, la vocazione alla giustizia, no? La cosa che tu senti è anche mia, infatti la ridico, la posso fare mia. Questa è la vocazione alla giustizia. Ognuno deve poter dire quello dell'altro, deve poter essere disposto ad agire per la, a fare sua la causa dell'altro. L'entusiasmo, a farsi invadere dall'azione dell'altro. Fare, cioè è quel modo per cui siamo disposti a fare nostro il progetto altrui, il progetto dei molti, no? degli altri in noi. Quindi se pensate è proprio questa la vocazione al linguaggio, no? Questa cosa l'ha detta lui, la posso ridire io. Adesso in questo momento voi state ridicendo nei vostri modi quello che io sto dicendo. È la vocazione che ci stiamo dando, è la giustizia che stiamo distribuendo fra noi, che stiamo percependo. Stiamo in questo momento stiamo adempiendo la vocazione della giustizia in qualche modo, per quanto è possibile. Questo è uno dei modi, eh? Ecco, la commedia dell'irripetibile, la commedia dell'irripetibile è tanto più, si fa tanto più evidente, più percepibile, tanto è alto il rischio. Questo l'avevamo detto, l'ha iniziato anche a discorrere Florinda Cambrera nella scorsa sessione. Vi ricordate, Ulisse rischiava di perdere tutto attraversando il canto delle sirene. Benjamin, quando scriveva quegli appunti fulminanti, vi ricordate, precari, diceva Florinda, ma Benjamin era in fuga. Cioè, Benjamin era in fuga, stava rischiando, era in pericolo, no? Ecco, la tradizione dell'immemorabile è più forte, percepibile, no? È più evidente solo se connessa con un'arte del risveglio a questo pericolo. Dicevamo, è una tradizione della lucidità che si tramanda in una sorta di attimo cieco, no? Io sono disposto a fare mio quello che altro, no? L'attimo nel quale, al risveglio, ci si accorge di aver sognato. Vi ricordate, io ho proposto un germoglio su questo, mosso da l'idea dell'immemorabile di Agamben, oltre che dalle riflessioni che abbiamo fatto qui. Quel momento in cui nella veglia ci si sveglia, si è consapevoli che nella memoria si ricorda il sogno, ma nulla di quello che nel sogno era essenziale è presente al risveglio. Siete presente questa sensazione finissima, pure quotidiana, no? Che io nel germoglio provavo a raccontare, è evidente quando si prova a raccontare il sogno a qualcuno. Ho fatto un sogno che devo raccontare, è pazzesco, bellissimo, e poi mentre lo racconti dice, ma no, ma non... è banale se lo racconto così, no? Avete presente, no? Pure al risveglio si ha presentissimo un sogno pazzesco, poi dopo 3 minuti me lo sono dimenticato, e resta solo il ricordo di aver sognato, qualcosa di pazzesco, di bellissimo, di incredibile. Ma non si è più capaci di tramandare, di trasmettere, se non l'intensità fatica di quel sogno, capite? E sì, è lì come dei deficienti al mattino, ah, ma era bellissimo, ah, si gesticola, no? E l'altro dai tuoi gesti capisce che, vabbè, qualcosa è di grande successo, no? Ecco, quella è un'idea della vocazione alla giustizia, no? Ecco, parla appunto di questo, l'idea dell'immemorabile, ed è quella che un po' io, come dire, volevo dire quando evocavo quella sorta di, così, a volte si trovano delle parole un po' confuse, ecco, la politica del mitore, no? Cioè, volevo dire questa cosa qui, cioè quel ricordo che ricorda che non ricorda nulla, capite? Come quando tu ricordi che hai sognato, lo vedi il sogno, ma non riesci a dirlo, no? Però lo vedi, e vedi che quello che hai sognato è grande, era importante, era intenso, no? Ecco, è quella cosa che poi Agamben dice nell'idea dell'immemorabile, il ricordo che non ricorda nulla è il più forte. No? Cioè questo risveglio ha un'intensità fatica che si vuole raccontare, è bello raccontare i sogni, cioè è un'esperienza così comune, voler raccontare i sogni, no? Eppure si sa, e da millenni l'uomo lo sa, che è impossibile raccontare i sogni. Kafka, grande scrittore di sogni, infatti, è per questo che scrive incubi, perché per poter raccontare il sogno lo devi volgere all'incubo, per poter dare figura dell'intensità di quello che hai perso, no? Di quella paura di quello che hai perso. Allora, insomma, l'arte politica che iniziamo a intravedere nell'ottava sessione, alla fine di questo lungo, lungo seminario, ricco, bello, sorprendente, è appunto un'arte per la quale sembra, sembra essere un'arte per la quale si riesce a disseminare, capite, disseminare la pluralità dei mondi che si percorrono e che si ereditano, cioè tutti i pregetti di morte, i fini, no? Tutte le figure di morte che abbiamo ereditato, come dire, a disseminare queste figure di morte, i pregetti, i fini, ma a disseminarli della ripetizione di un ricordo di qualcosa che è ripetibile. Cioè io riesco a dare ai segni che trasmetto l'idea che quello che da trasmettere è l'intensità, non quello che sto trasmettendo, cioè il che sto trasmettendo, non il cosa sto trasmettendo. Cioè che si renda conto che la cosa che sto trasmettendo è, come dire, una possibilità di stare insieme, di dialogare, di rifarlo, non il che cosa io sto traducendo, che va preservato identico a come io, no, l'ho tradotto. Così, un salto. Mi ricordo proprio Mario Beggini che raccontava della tradizione dello Shruti nei Veda, no? Diceva, i Veda per millenni si sono tramandati solo oralmente. La Shruti, la tradizione acustica, diciamo così, o orale dei Veda. Quando si è iniziato a scriverli, su suggestione degli occidentali, corruttori dell'umanità, ecco, sono iniziati a comparire gli errori. Come si scrive questo? Come lo scrivo? Come sta? No? Prima, per millenni, l'errore non c'era. Ma voi dite, ma l'errore c'era e non se ne accorgevano? O l'errore c'era? E questa è la domanda occidentale. È la domanda da mostro, capite? Che siamo diventati, no? Che importa? Capite? Lì l'orizzonte era fatico. Era una giustizia che si scambiavano, non un insieme, una sequenza di parole. Capite? Questo volevo dire. Quindi questa sarebbe, no? Che quindi fa figura di quei... Non è che non si scambiavano niente. Si scambiavano tutta una tradizione di figure, di fini, di parole, di lessi, di racconti, no? Ma non era importante. Esattamente, c'era un'intensità che veicolava, che è la giustizia di quello che tramandava. Allora, quindi una vera questa, insomma, questa come si manifesta questa intensità che sto cercando di evocare, che è quella cosa appunto che si manifesta come una tenaglia improvvisa, diceva Florinda Cambria, un inciampo, nei termini appunto in cui ne parlava lei, no? Cioè che la cosa che io prendo mi fa spessore, è difficile imparare a memoria tutte quelle cose, no? Devo esercitarmi, devo starci dentro, devo passarci del tempo, devo provare a ricordarmele, no? E quell'opposizione dell'inerte, quella cosa che risveglia in me, no? Quello che stiamo provando a evocare, questa politica del nitore. No? Ed è quello a cui facevo riferimento nel germoglio come estinzione del futuro e del passato. Ricordate questa sorta di estinzione del futuro e del passato? Una memoria che sia un risveglio all'irripetibile, cioè che sia tutto qui, che abbia a che fare con una pienezza comica del qui, comica nel senso della commedia che evocavamo prima. Che è una non mancanza nostalgica del passato, Ulisse Pascoli, che dice, oddio, ma ho vissuto la verità, e torna indietro per coincidere, non neanche però la mancanza che evocavamo anche la volta scorsa, che Florinda Cambria evocava, a cui io ho accennato, della mancanza davanti a me, come un dover essere, che è l'altra faccia inquietante, no? della mancanza. Cioè, né nostalgia del passato, né un vuoto indietro, né un vuoto davanti, ma una pienezza comica però del qui. Una pienezza duplice, consapevole, ubriaca lucidità, dicevamo all'inizio, no? Che crede negli strumenti che ha, ma li vede come strumenti. Pienamente li vede come strumenti. Che accoglie il pregetto doxastico da cui vengono e i fini a cui dirigono, ma lo vede che sono semplicemente progetti doxastici che eredita, li vede, no? E li sente qui, nel proprio transitare, nel proprio passare, nel proprio venire a morire in questo passaggio, in questo transitare. Quindi potremmo dire anche una pienezza del ricordarsi vuoto dello stare qui. E io direi anche un'allegrezza di essere nel punto intramandabili, non tradibili, irripetibili, per riprendere le parole di Florinda Cambrini. Allegrezza però, allegrezza deriva da alacre, che deriva da alzarsi in piedi, al quell'entusiasmo che sono disposto a fare qualcosa, no? Quindi un'allegrezza, capite? Io vengo a fare qualcosa, no? A fare cosa? A stare qui, nel punto intramandabile, irripetibile, però accolgo la commedia. Sono allegro nel naufragio, per citare il poeta. Ecco, quello che Agamben allude sempre quando scrive, alla fine, se non sbaglio, dell'idea dell'immemorabile, noi accediamo a quel punto, dice, a ciò che non è mai stato, esatto, alla dimenticanza come patria della coscienza. Che però è evidente adesso cosa significano queste espressioni un po' lambiccate, poetiche, come spesso i linguaggi specifici devono essere, per poter approfondirsi. No? Noi accediamo in quel punto a ciò che non è mai stato, cioè è al mio corpo che è passato, capito? Che va, che non è mai stato perché non è stato mai trascritto, perché quello che rimane sempre non trascritto del mio scrivere è il canto delle sirene, che va taciuto perché sia tale, resti silenzioso nel silenzio della mia commedia, no? Quindi la dimenticanza come patria della coscienza, quello scorrere a cui il silenzio delle sirene faceva cenno, la realtà dello scorrere a cui il mio vero qui comico fa riferimento. Ecco, questo ricordarsi allegramente questo nella vocazione reciproca, nel gioco comico della vocazione continua, ecco, adempie alla giustizia, fa giustizia. No, scusate, non adempie, perché è una parola che non mi piace più. Perché adempie sembra che viene... No, fa giustizia, basta. È tutta qui la giustizia. A noi, perché adempiere giustizia è un modo di dire, no? È una catacresi, si dice in lingua italiana. È una metafora spenta, è un idiotismo. Capite? È una cosa che noi ci diciamo, adempiere alla giustizia. Non c'è niente da adempiere, c'è da farla, da vocarci alla giustizia. Ecco, noi devo smettere di credere in questo davanti a me, dietro me, capito? Come se ci deve essere un dover essere. A volte io sono trappola anche di queste duplicità morali, anche nell'esporre, no? I miei pensieri. A volte deve essere così, non deve essere così. Mi hanno fatto notare una socia, Eleonora Buono, mi ha detto, ma tu a volte fai queste doppie divisioni e sembra che una sia migliore dell'altra, no? Io sono per i luoghi, non per gli spazi, no? È sembrato questo. È un errore, di un tic linguistico, come ho detto adesso, adempiere alla giustizia. È un tic, no, alla nostra altezza non devo adempiere niente, la giustizia la facciamo vocandoci l'un l'altro. Io non devo adempiere alla giustizia, come se fosse un dover essere, no? Un vuoto davanti a me. Ecco, questo silenzio delle sirene a cui la giustizia adempirebbe non è mai stato, perché appunto è quel margine ornamentale, abbiamo detto tempo fa, l'anno scorso, del movimento della vita, no? Quella cosa che resta sempre al margine, no? Che resta fuori. E infatti dice Agamben, l'immemorabile che precipita di memoria in memoria senza mai venire esso stesso al ricordo. Ora lo capiamo, che senso, no? Cioè non viene mai alla scrittura, diciamo così. Ecco, questa cosa è propriamente l'indimenticabile. Ecco, ora introduciamo questa parola nuova. Immemorabile, memorabile. Agamben introduce una figura che mi interessa, perché adesso arriviamo a vedere una cosa, questa cosa qui. Ecco, l'indimenticabile, cioè quello che non va mai dimenticato, cioè la perennità della dimenticanza, di quell'irripetibile che appunto resta nella commedia dei significati. Ecco, un'arte politica, l'arte della memoria che abbiamo in vista, non può dimenticare allora che cosa? Che Battistero e Fucina, cioè l'arte dell'immersione e l'arte della deformazione, devono continuamente rimbalzare in questa armonica corrispondenza che culmini nel punto di Gorgo, che è letteralmente l'indimenticabile. Cioè, se le nostre commedie, cosa sto dicendo? Guardate, costruire queste macchine per la memoria peculiari, ho detto, no? Cioè, se le nostre commedie non sapranno ricordare ai ricordanti il punto vuoto dell'indimenticabile, avranno fallito. Cioè, se io adesso sto parlando, voi puntate tutto a ricordarvi quello che io ho detto, cioè a non sentire che quello che, a cui tendo è il silenzio delle sirene, cioè questo gorgo indimenticabile, allora la mia macchina di memoria ha fallito, trasmette solo significati, capite? E allora non è quello che stiamo facendo. Questo fare non avrebbe la vocazione alla giustizia. Ecco, mettiamola così. Quindi se le nostre commedie non sapranno ricordare il punto vuoto dell'indimenticabile, avranno assegnato il morto al morto. Cioè il morto al ricordabile, al trascrivibile. Avranno assegnato al capomorto la loro vita vivente. E va bene, non possiamo fare altro. No, possiamo fare altro. Cioè non c'è soltanto questo. C'è anche un modo peculiare della memoria, abbiamo detto. Stiamo provando a vedere questa cosa qui. C'è un modo particolare di frequentare le rovine, dicevamo, no? Non c'è soltanto il trascrivere, capite? Non c'è soltanto, non è giusto, giusto non è solo trascrivere, anzi, trascrivere sarebbe sommamente ingiusto, è l'incubo burocratico, insomma, no? L'incubo di un kafkiano, appunto, di tutti i grandi regimi del Novecento, come già ci ricordava Florinda Cambria, che hanno appunto burocratizzato la vita, cioè hanno trascritto totalmente tutta la vita, no? L'hanno fatta, ambivano a farla coincidere con i segni della loro impresa, della loro politica, appunto, no? Ecco, noi non dobbiamo fare quello, dobbiamo provare a fare un'altra cosa. Allora, volevo concludere, mi avvio alla conclusione, con due immagini, due figure, su cui appunto devo dire qualche cosina. Era più bello vederle che sentirle da me. Sì? Sì. Sì. Sì, sì, sì. Ah, file numero 3 e lo facciamo... Sì. Sì, infatti. File numero 3. Ok, adesso non vi preoccupate. Prima ascoltate pure. Poi lo facciamo... Lo vediamo, se no è troppo confuso. Allora, bene. Che cosa, come si può fare questa macchina della memoria particolare? Allora, io ho cercato delle ipotesi, ovviamente sono, come tutte ipotesi, non sono, cioè vanno viste alla luce del nostro cammino, ecco, non di per sé, se poi esistesse, ma non di per sé. Però vorrei veramente che voi le vedeste come macchine metaforiche per dire ancora una volta quello che ho provato a dirvi qui. Ecco, questo, semplicemente questo. Uno è uno dei monumenti, sì, appunto perché il nostro è anche un modo di riscattare le istituzioni, dicevamo, no? Dare una speranza in più. Allora prendiamoli questi monumenti, cioè, e c'è un monumento, non sono tutti uguali i monumenti, c'è la statua di Indro Montanelli che possono anche fondere, per me non appartiene a mio interesse, ma ci sono altri monumenti diversi, hanno provato a fare qualcosa di diverso, cioè a costruirsi diversamente per praticare una memoria differente. Uno di questi è per esempio il memoriale, a proposito di storia, per gli ebrei assassinati d'Europa di Peter Heisman. Non so se avete visto questa immagine 3. Peter Heisman è un architetto americano, famosissimo, va bene, un architetto, come dire, americano, e negli anni 90, nella Berlino denazificata, si aveva proprio bisogno non solo di fare un museo, no, della Shoah, come sapete, ma anche proprio un memoriale, e quindi è un'altra cosa questo memoriale rispetto al museo famoso di Lipskind. Il memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa, quindi è un'altra cosa, vuole essere un memoriale, cioè proprio un luogo, come dire, vocato alla memoria, cioè che prova a far memoria diversamente, no? Innanzitutto è stato va detto, è stato costruito in un luogo molto particolare. È stato costruito, forse qualcuno lo sa, in effetti celebre, è stato costruito laddove sorgevano il palazzo e le proprietà di Joseph Goebbels. Quindi, innanzitutto, c'è questo, c'è un raso al suolo Goebbels, le case di Goebbels, perché furono anche bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi quella era una zona distrutta, si doveva ricostruire qualcosa, come ricostruiamo, capite? È proprio il nostro tema. Davvero. È uno che ci ha provato, insomma, no? Allora, questo memoriale si compone di due grandi spazi, sostanzialmente. Uno spazio, diciamo così, aperto e uno spazio chiuso. Uno spazio sopra il terreno e uno spazio sotterraneo. Lo spazio esterno, come si vede dall'immagine, è composto, vabbè, la superficie è ragguardevole, sono 19.000 metri quadrati, non proprio un buco. Si poteva mettere un parcheggio, un centro commerciale, no? Case da vendere privati, ma, immaginate, no? E invece no, si è scelto di fare un'altra cosa, questo è molto bello. Si è scelto di fare un'altra cosa, 19.000 metri quadrati, un isolato praticamente, non un, cioè una grossa porzione di suolo dedicata a che cosa? Allora, come vengono fatte? È stato Peter Eisman ha distribuito sulla parte superiore di questi 19.000 metri quadrati 2.711 stele di calcestruzzo grigio. Stele di grigio scuro, organizzate sì secondo una griglia ortogonale, ma tutte di altezza differente e disposte su un piano percorribile scosceso, quindi che ha una desaliscendente. C'è un principio di ordine, l'ortogonalità di questo campo di lapidi, però c'è anche una mobilità molto forte, cioè nessuna stele è uguale all'altra di fatto, soprattutto con il paesaggio poi essendo scosceso, a volte tu sei sopra le stele, a volte sei sotto le stele, no? Le stele sono larghe 2,375 m, lunghe 95 cm, di altezza variabile, come vi ho detto. Allora, dalla vista esterna appaiono tutte di altezza simile, tutte quasi identiche, ma non sono propriamente identiche, sono tutte un po' diverse una dall'altra. E l'idea è che appunto quando uno percorre questo spazio, all'inizio domina questo spazio, poi lentamente vi è come fagocitato, cioè si sente come a questo punto perso, non ha più riferimenti, guarda e non sa più dov'è, perché non ha più la visione d'insieme che aveva all'inizio da fuori. Proprio Peter Eisman ha voluto proprio con quest'opera far entrare colui che lo percorresse in un momento di angoscia, di dubbio. Voleva costruire una sorta di labirinto a sua detta, proprio, no? Un labirinto però bello perché non, vabbè, insomma, non mediante complicazioni orizzontali, ma mediante complicazioni verticali. Cosa curiosa. Nell'angolo sud-est di questo memoriale si ha un accesso a un sotterraneo di 19.000 metri quadrati, quindi molto grande anche questo, che ha anche un nome un po' diverso, si chiama Centro di Documentazione degli Ebrei Morti nella Shoah, gratuito, e è composto da diverse stanze, una dopo l'altra, e nella prima sala c'è una storia riassunta della politica nazionalsocialista legata allo sterminio, quindi una storia proprio per una cronologia del nazismo. Poi c'è una sala delle dimensioni nella quale sono disposte sul pavimento attraverso delle proiezioni 15 testimonianze autentiche di uomini e donne ebree durante la persecuzione, quindi abbiamo l'incontro con 15 vite singole, no? Poi abbiamo la sala delle famiglie, 15 grandi pannelli che riportano le origini, stili di vita, la cultura della comunità ebraica tedesca. Poi la sala dei nomi, la sala sicuramente più sconvolgente di tutte, vuota, in cui semplicemente vengono proiettati i nomi e ascoltiamo l'audio in cui vengono letti i nomi di quasi tutti i perseguitati del nazionalsocialismo, i morti, gli ebrei morti uccisi dal nazionalsocialismo. La lista non è completa, la lettura integrale dura 6 anni, 7 mesi e 27 giorni. È un continuo mantra delle vite singolari, no? Che nel loro nome, nel loro anagrafe, nel loro punto anagrafico, no? Poi c'è un foyer, si accede alla banca dati del memoriale Yad Vashem, con tutte appunto i dati per le ricerche dei 3 milioni di perseguitati e quelli introvabili, i parenti, tutti i legami. Infine la sala dei luoghi, cioè una serie di pannelli che descrivono con immagini e testi appunto i luoghi dello sterminio, quindi i campi di concentramento, i ghetti, eccetera, eccetera. Ci sono dei filmati, 220 episodi con commenti storici, eccetera, eccetera. Allora, questa perché è caduta sulla mia attenzione quest'opera? Innanzitutto, come vedete, due memorie sono evocate in questa grande, in questo memoriale. Anche perché su questo memoriale ha scritto sempre Agamben nel 2005, all'inaugurazione, un bellissimo articolo sul Die Zeit, uscito in tedesco, e che raccontava di questo memoriale e diceva proprio questo, cioè questo museo mi interessa, lo trovo ragguardevole perché tiene insieme due memorie diverse. E dice proprio così, l'indimenticabile e il memorabile. E dice, non sono lo stesso. Uno dei grandi meriti del monumento di Heisman è di ricordarci che il veramente indimenticabile non può essere affidato a nessun archivio. Che nella memoria individuale, come in quella collettiva, la percentuale di indimenticabile oltrepassa di gran lunga quella del consapevole esser memory. Una parafrasi di quello che vi ho letto prima. Però lo vediamo in una disposizione, come dire, monumentale. Tenerle distinte è pertanto così importante, dice Agamben, poiché altrimenti la falsa coscienza, che non vorrebbe altro che dimenticare, coprirebbe con ammassi di ricordi ciò che deve rimanere indimenticabile. Discontinuo e illeggibile come le stele. L'indimenticabile interrompe di continuo le finzioni della memoria collettiva. No? Le stele, con la loro inerzia materiale, il loro peso e il loro anonimato, la loro massa grave, no? Si oppongono a tutta quella archiviabilità della vita che però è tenuta insieme nel sotto, nel sotterraneo del museo. Bene, Agamben scrive parole bellissime su questo museo che prova a tenere insieme, a far praticare una memoria diversa a chi vive. Prima vivi l'indimenticabile, no? Perditi nel labirinto, poi se trovi vai sotto, se cerchi e ci sono i dati, no? Però non sono la stessa cosa. Questo articolo è del 2005, all'inaugurazione. Cioè Agamben non poteva vedere la cosa che a me interessa di più adesso nel 2022, questo monumento. E Agamben non si sofferma su questo aspetto, cioè non mi bellissimo questo monumento, ci faremo grandi riflessioni, ma la cosa che mi interessa di più di questo monumento non è tanto il progetto per cui è stato fatto, perché questo è stato parte del suo progetto, ma ciò che è accaduto di questo progetto. La cosa straordinaria, bellissima, è che questo progetto è aperto. Questo che è interessante. Cioè, la zona superiore della stele è in continuità col tessuto urbano della città. Non è chiuso, ci sono muri. E quindi si lascia attraversare dai fini più diversi. E lascia che sia occupato anche da finalità non previste. Questo è la cosa che mi interessa. Quello è il vero indimenticabile, cioè il vero immemorabile, no? Non è neanche quello di Peter Heisman, che è già un significato, già un pieno, di quello che dovrebbe essere invece vuoto perché io possa pienamente occupare quel momento, no? Cioè tra le 2711 stele di calcestruzzo grigio sono successi il finimondo in questi 15 anni, no? Mai di più, che sono passati, no? qualcuno gioca a nascondino, qualcuno ci ha mangiato il picnic, qualcuno ci ha dormito, i giocolieri, blasfemi, ci hanno scritto, ci hanno fatto la pipì, ci hanno fatto di tutto in queste steli, no? Si sono fatte foto sceme, foto stupide, foto serie, di tutto. Cioè, la cosa ha fatto anche scandalo, in principio, forse qualcuno se lo ricorda, qualcuno che ha la mia età, un po' di più, no? Cioè, sono nate delle polemiche, ma guarda questi tedeschi come offendono la memoria, no? Ecco, offendono la memoria. Ci dovesse un dover essere della memoria, no? Proprio quello che avevo detto che non dovremmo mai fare. Ecco, no? Fece lo scandalo, ci fu addirittura, c'è un account che raccoglieva queste foto, non mi ricordo il nome, l'avevo segnato, queste foto di, le foto di, delle persone che si fotografano facendo cose sceme, diciamo così, in questa... cose poi sceme, cose innocenti della vita, insomma, in questo spazio, e lui attraverso Photoshop toglieva l'immagine di questo, delle stele e sovrapponeva immagini della Shoah per far percepire a queste persone quanto fossero cattive o dimentiche a farsi fotografare in un luogo della memoria non ricordando, quando invece è proprio quella la cosa straordinaria di questo memoriale, che lascia aperto la possibilità anche a chi vive di fare altro. Questo mi sembra molto interessante, molto educativo. Cioè, un progetto che lascia spazio per la sua contraddizione. Ma neanche la contraddizione, per fare altro, capite? Un progetto che progetta un... che non progetta tutto, insomma, capite? Cioè, che lascia dei margini di selvaggio, di selvatico, di improgettabile, ma perché sempre così, certo, però in un monumento giusto, che vuole giustizia, che vuole ricordare agli uomini la vocazione alla giustizia, questo è ancora più importante. Quindi mi interessa questo fare architettonico che sia accogliente, capite? Cioè, che accolga, cioè un certo fare... tecne, un certo fare del principio dell'archè che accolga la pluralità impensabile, improgettabile, che metta non solo insieme i due lati del fare, cioè il memoriale, il memorabile, scusatemi, e l'indimenticabile, ma lasci agio, faccia iato, faccia buchi. Cioè che ponendo la sua arte, la sua tecne, abbia cura di fare anche un passo indietro, di fare spazio un po', eh? Faccia spazio. Lasci aria alla stessa inerzialità irripetibile dello spazio di cui è costituito, per poter sempre divenire altrimenti. E così sappia anche costruire, nel suo, però attenzione, fare un passo indietro, non avanti, non progettando fantasie. No, qui i bambini potranno anche fare questo. No, no, no. Capite? Ma sappia costruire aleatorietà, cioè spazi di alea, di sorte, di disponibilità, no? Che possono essere percorsi sempre altrimenti dal fine per il quale furono costruiti e progettati. Appunto, si dirà, ma è sempre così, no? Mica Picasso pensava di finire dove è finito. Mica... che ne so, chi ha fatto, come dire, le cose finiscono sempre nei luoghi più imprevedibili, no? Quindi è sempre così, sempre, cioè è l'inerzialità stessa che permette, come dire, che permette di ritrascrivere il proprio progetto, no? Proprio perché è disponibile, è inerte, è inorganica, patisce, accoglie il mio progetto. Sì, però questo è un fare che lascia che questo accada, non è la stessa cosa. Non è un fare chiuso, è un certo fare che accolga nel proprio principio questa pluralità possibile di usi altrimenti, come sua evidenza, un'arte della memoria, ma che abbia interesse e cura di questa inerzialità del possibile e ripetibile. E così lasci che, come dire, sempre un oiato fra la propria progettualità e la propria eredità. No? Cioè lasci che ci sia... custodisca questo luogo possibile di intersezione. Cioè che si faccia, appunto, come dire, abbiamo detto, se non ci sono verità maggiori, ecco, allora la filosofia, è stato detto qui, diventa portatrice di un sogno, no? La filosofia che nasce da un risveglio, ora si pone come riscoperta del sogno, è stato detto, no? Ecco, forse questa è una cosa che torna qui, custode della pluralità dei sogni possibili, tenuti cari, diciamo così, protetti dalla presenza dell'inerzialità irripetibile che lì in quei corpi accade. Un fare che non chiuda, un progetto che non chiuda, un'architettura che non si chiuda, permetta il riutilizzo, così, futuro possibile. In fondo, quello che accade proprio nell'architettura, chiunque vive a Milano andando alle colonne di San Lorenzo, questa cosa la sa, no? Fatte con le colonne di altri monumenti, San Lorenzo è una chiesa fatta diversamente, non c'era quel tamburo. Eh sì, sì, però un conto è che questa cosa accada, un conto è un fare che lasci che questa cosa accada. Seconda immagine, veramente chiudo, pochissime parole, è un'altra installazione. Questa è proprio un'installazione artistica. L'artista è un francese, un artista del suono, e questo è proprio più un passaggio, poi lo ascoltiamo, proprio due parole. Però mi piaceva proprio chiudere con questa immagine, non col memoriale della ma proprio con questa che adesso vi dico. Céleste Boursier-Mougenot, un artista sonoro, che però ha anche lavorato tanto nel teatro, siamo all'immagine 4, Florinda, poi però facciamo vedere il video 5, che è più significativo, che ha fatto questa opera nel 99, che poi si è ha vissuto tante repliche, anche questo è interessante, se volete, quindi un'installazione fatta in un sito che poi però ha viaggiato, trasformandosi, viaggia ancora, però la prima è del 1999, ma continua a girare per il mondo, e si chiama From Here to Here, cioè From Here to Here, quindi da qui a, un gioco di parole che in italiano non c'è, da qui all'ascolto, here è ascoltare, orecchio, no? Da qui all'orecchio sarebbe, no? Cioè da qui a qui però suona, From Here to Here, però da qui all'orecchio. E che cos'è questa cosa, quest'opera? Mi piace moltissimo, scusatemi, sono anche proprio commosso da questa semplicità, questa stupida opera, veramente, che mi piace moltissimo. Che cos'è? È un polveroso paesaggio desertico, l'artista ricostruisce una specie di savana, prima adesso un attimo, poi l'ascoltiamo. Ah sì, benissimo, benissimo, sì, adesso ve la dico. Un polveroso paesaggio desertico, qualche vegetazione, dal terreno sorgono come dei piedistalli sui quali sono posizionate delle chitarre elettriche e dei bassi elettrici, degli strumenti messi come però fossero delle assi, diciamo così, no? E, c'è uno strato di grana sabbia, di sabbia a terra, c'è un sentiero che è un sentiero che sembra che ti conduca da qualche parte, ma in realtà è circolare, cioè torniamo sempre a ripetere questo giro. Questo spazio che noi incontriamo è abitato da uno stormo di 88 uccellini. Uccellini, fringuelli zebra, zebra finch in inglese, in italiano sono i diamanti mandarini o diamantini. Nome bellissimo, diamante mandarino, che è un piccolo, con questo becco a forma di diamante proprio, però molto colorato, grigio e arancio e rosso. Il nome tecnico è, me lo sono segnato, è che è Teniopigia guttata. Sono questi uccellini molto piccoli, che molto canori, soprattutto nella variante maschile, originaria dell'Australia. E cosa fanno questi in questo spazio? Che cosa accade? Cosa accade? Accade che questi uccellini vivono in questo spazio. Questo spazio è loro, c'è il grano disposto a terra, un po' ovunque, ci sono questi nidi, loro volano su questi nidi, ma a volte capita che si posano su queste chitarre, su questi bassi elettrici, e il loro posarsi su questi strumenti provoca delle risonanze musicali che vengono amplificate da questi 17 amplificatori che sono disposti lungo le pareti. Ora lo sentiremo. Quindi cosa accade? Accade che c'è un cinguettio costante, gli uccellini parlottano continuamente, sono vocati anche loro a una giustizia che, come capite bene, non è solo umana, continuamente vocano l'un l'altro, e al contempo però a questa vocazione si mischia questo suono artefatto, meccanico, industriale, cioè industriale, artificiale, volevo dire, che è quello che loro fanno posandosi su questi strumenti, ma tutta questa musica viene generata in maniera completamente aleatoria, casuale, libera. E si tratta di fare cosa? Di stare lì. Si tratta di... mi piace, ecco, pensare a un'azione che produca un resto così, no? Capace di provocare un'aleatorietà canora, no? Cioè provocare un luogo che qualcuno passi e lasci qualcosa, canti la sua canzone, no? Uno spazio qui, un punto, dove ciascuno canti il proprio canto, il diamantino fa il suo canto, le chitarre fanno il loro, capite? Memore della propria stirpe, perché i diamantini ereditano il canto dal papà, dal padre da cui nascono, ma che ciascuno comunque impari anche un po' dal canto dell'altro, dall'ascolto dell'altro, che il diamantino eredita il canto dal padre, ma impara e lo modifica in base al canto degli uccellini che è vicino, no? Quindi ognuno è esposto alla memoria genetica e all'alea dell'incontro, all'eco dell'uno e dell'infinita possibilità dei molti che incontra. Ecco, mi piace pensare un'azione politica che sia così. Proviamo a vederla. E volevo adesso, per chiudere, semplicemente farvi vedere questa installazione, farvela sentire con il video numero 5, che dura 3 minuti. Sì. Esatto, possiamo fare così. Sì. Perché il mio ha l'audio poco funzionale. Peccato non avere lo schermo, ma va così. Niente, cioè veramente volevo finire solo con questa suggestione. Ah, poi volevo anche leggervi una poesia. Sì, lo lasciamo, alla fine vi leggo questa poesia. Alza il volume, Colinda. Leggo questo testo per chiudere, che è Giuliano Mesa, nostro amico, che dice così: di una vita. È tratto da un libro molto bello del 2000, introvabile purtroppo, che si chiama Quattro Quaderni. Giuliano Mesa è già comparso qui nei nostri laboratori. Chi ci segue lo sa che è una mia passione. È un autore straordinario, che nei Quattro Quaderni ha scritto questa cosa. Sì. Che senso?
Non legge più.
Ah,
In questo passaggio il video non legge più
la telecamera,
la
la webcam.
telecamera, la webcam, magari adesso ti chiedo per il suo tempo, se almeno ti
Ah, va
parla almeno
bene,
di
questo mistero. Va
sì,
bene, in questo
almeno
momento
ti
è
parla
l'audio più che conta, più che la visione. E
sì.
su questo cinguettio, tenetelo per favore nella mente, questo cinguettio vagamente elettrico, questo suono che sospeso, no? Che non ha bisogno di concludersi, che non ha un'armonia, che è aperto, no? Completamente. Sta questa apertura. Giuliano Mesa dice così: di una vita non rimane quasi niente, e quello che rimane spesso non è vero. Prendi a misura adesso com'è il rumore fuori della notte. Di più falso non c'è nulla che il voler dire il vero. È vero questo approssimarsi. È vero che a qualcosa sempre noi ci approssimiamo. Anzi, sopra, anzi, ci avviciniamo, che suona meglio. Ed è meglio di niente. Finiamo qui questo seminario su questo meglio di niente, su questo che suona meglio, mannaggia. Niente, e quindi direi che possiamo chiudere. Devo rileggere Aforin da questa poesia, la leggiamo volentieri. Mannaggia, questa è proprio rarissima. Di una vita non rimane quasi niente. E quello che rimane spesso non è vero. Prendi a misura adesso com'è il rumore fuori della notte. Di più falso non c'è nulla che il voler dire il vero. È vero questo approssimarsi. È vero che a qualcosa sempre noi ci approssimiamo. Anzi, ci avviciniamo. Che suona meglio ed è meglio di niente. Ecco, grazie. Ora abbiamo qualche tempo per chiacchierare un po', per raccontarci un po'. Furino, vuoi prendere? Ok. Che se facciamo parlare Florinda si riaprono le danze. Beh, insomma, abbiamo fatto questo sentiero insieme. Se qualcuno di là o di qua, non so se c'è qualcuno di là, si è aperto una finestra. Ha voglia di dire qualcosa, di prendere parola. Che cosa? Penso sia l'opera di Celeste, sì, perché questo artista, beh, in tutto il mondo, ho fatto il giro del mondo con quest'opera, e è venuto anche a Milano qualche anno fa, non ricordo quando, all'Hangar Bicocca, infatti, sì. Io tanto non la vidi questa mostra, peccato, non saperlo, che ne avrei parlato, nel futuro del poi, no? Nel futuro del prima. E, bella, sì, un'opera che mi è piaciuta molto. E, sì, poi lui è famoso come scenografo in realtà, cioè lui ha costruito la sua fama, pensate un po' un artista del suono che ha fatto fortuna come scenografo, non è proprio immediata come cosa, di uno dei più importanti scrittori di teatro francesi contemporanei, si chiama Pascal Rambert, che è, vi consiglio di andare a sentirlo se capita in giro, a Milano è stato proprio qualche settimana fa. Pascal Rambert, grande drammaturgo francese, straordinario, e lui insieme hanno costruito la prima parte della carriera, cioè lui ha fatto tutte le scenografie delle opere di Pascal Rambert, quindi è stato molto noto perché Pascal Rambert è un genio del teatro, quindi hanno fatto insieme questa cosa, e poi lui però ha continuato con le sue opere sonore da solo. Prego, prego.
Buonasera a tutti, ciao Tommaso.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie per questo incontro, ma per tutto il seminario di arti dinamiche. Purtroppo ci sarebbe così tanto da studiare, da leggere, riflettere, che non basta il tempo. Allora mi limito a due suggestioni. La prima è una provocazione, perdonami, però è sincera. E cioè, io ho visto l'opera di, scusate, nome devo controllare.
Sì, Céleste Mougenot, Bernard Mougenot.
Sì, Boursier Mougenot, all'Hangar Bicocca. Ho pensato solo ai poveri uccelli, nel senso i rinchiusi nella gabbia che si sforzavano di essere loro stessi, se mi potete dire così. Traduco la versione soggettiva in qualcosa di più astratto la provocazione. Cioè, non è che cercare di evitare ogni scopo finale, di produrre spontaneità, sia ancora più artificioso che avere una sana teologia, un sano scopo esplicito. Anche il memoriale di Eisenman, alla fine è una gabbia, certo permette tantissimi usi, ma che cosa ci sarebbe di più vitale di un bosco, per dire, o un prato? Non si può giocare a pallone nel memoriale di Eisenman e mille altre cose. Questa era la provocazione. La suggestione invece è il discorso, diciamo così, chiamiamo discorso, l'immagine delle sirene, che mi ha ricordato molto quello delle muse di Esiodo che rievoca Sini nel seminario sull'evoluzione e progresso, di cui sono stato appena pubblicato la mappa del pensiero. Ho qui con me Esiodo in persona.
Magari.
Dove si dice che le muse, come le stesse sirene, siano in grado di conoscere, di trasmettere conoscenza perché ricordano tutto, no? Raccontano quello che è, quello che sarà e quello che è stato. Al contempo, quindi è una promessa che quasi sembra una condanna, no? Una onniscienza a cui non si potrebbe sfuggire, nel portare il canto delle muse, con cui inizia il poema, quindi appunto è il primo verso che dicevi tu all'inizio, che ispira il poema di Esiodo. Salvo poi aggiungere che le muse sono, pochi versi dopo, sono figli, in questo senso sono figlie di Mnemosine, aggiungere però che col canto che deriva da questa conoscenza, ne scaturisce l'oblio dei mali e il sollievo dalle afflizioni. Ho letto malamente questi due versi solo per ricordare a noi stessi, rievocare, che sicuramente a partire da quel seminario, e poi molto quest'anno anche, si insiste sulla dialettica, chiamiamola così, comunque sulla coappartenenza tra memoria e oblio, su cui ho insistito moltissimo anche oggi, e che va indagata. Il collegamento con la giustizia lo trovo essenziale, devo dire che la pagina di Agamben non la capivo, la tua spiegazione mi ha aiutato. All'epoca, quindi 3-4 anni fa, avevo iniziato un germoglio proprio chiamando memoria oblio, virgola giustizia, perché una piccola ossessione che era anche apparsa nell'incontro con la Chiara Cappelletti su Asia Amin, riguardo il problema della giustizia transizionale. Cioè, come è possibile convivere...
Sì, si diceva Florinda Cambria che il nome è Valentina.
Scusami, troppi nomi nella testa. Il problema fondamentale è come riuscire a convivere con il riconoscimento del dolore delle vittime, ma anche la liberazione di questi dal loro dolore. Cioè, il modo migliore per poter continuare a liberare dal loro dolore, ma nel frattempo non dimenticarlo. Questo problema di memoria oblio a cui ognuno deve essere conosciuto la sua parte, e quindi è bellissima l'immagine, ascoltare la voce dell'altro, di chi ha subito l'ingiustizia, senza però rinchiuderlo in quel ruolo per sempre, perché è una condanna, diventerebbe una pietrificazione del dolore, un nuovo monumento, no? Come dicevi tu prima. Basta, ho parlato anche troppo, grazie.
No, beh, insomma...
Magari c'è anche Gianfranco Gaviano, facciamo parlare
bene,
anche lui.
Va bene, devo ricordarmi delle cose.
Preferisce...
No, lo faccio, mi segno delle cose, aspetta, sì.
Parlo subito? Sì, sì.
Vabbè, no, fai pure parlare.
Posso? Bene. Grazie innanzitutto ovviamente per la ricchezza centrifuga di sollecitazioni che ci hai offerto. Quello su cui vorrei soffermarmi è il valore duplice, conflittuale, contraddittorio della memoria, che sembra rintracciabile nei due giganti della nostra, quelli che giudico giganti della nostra tradizione poetica novecentesca, cioè da un lato Ungaretti, dall'altro Montale. Propongono due modelli di memoria, secondo me, antitetici, che possono trovare il loro pendant, un altro livello, in Jung e in Freud. In Ungaretti prevale una memoria proiettata sull'immemoriale, potremmo dire, una memoria giocata sugli archetipi. Mi viene in mente in particolare la splendida poesia L'Isola, dove tutto è trasformato in una dimensione onirica, di sogno. È una memoria però che non ha, a mio giudizio, ovviamente si può discutere a lungo su questo, quelle componenti liberatorie a cui per esempio Benjamin profondamente allude, una memoria che non innesca lo scatto per cui il ricordo attualizzato possa proiettarsi su un presente liberando delle potenzialità. Al contrario di quanto, per esempio, in Voce giunta con le Folaghe, Montale ci propone, dove c'è una condanna severa della memoria che, dice, funghisce su di sé, che si adagia sul passato. Memoria non è peccato finché giova, poi è abiezione di talpe, un giudizio di una durezza anche iconica, direi, potentissima. Quindi, direi che nel Novecento in particolare si liberano due possibilità di interpretare la memoria, che possono anche trovarci attualmente, oggi, come destinatari. Come utilizzare la memoria qui ed ora? Ecco, è una domanda ovviamente che richiederebbe forse un altro seminario, un'altra discussione, però ti rilancio e per un'ulteriore discussione. Grazie comunque.
No, grazie a voi, di queste sollecitazioni. Io non posso veramente rispondere, come capite bene. Soltanto voglio dire due cose, forse sul primo intervento, che appunto spero di non aver dato a fraintendere che proponessi una sorta di... sospensione di ogni telos e quindi una indebita espansione dell'aleatorietà, che tra l'altro sarebbe un altro telos. Quindi non ho posto questo, ho suggerito la possibilità all'interno della progettualità di preservare memoria di questo irripetibile, ecco, quindi. E io penso che sia diverso da progettare l'alea, e non si risolve con purtroppo fare un bosco. Non è soltanto quello. Un bosco potrebbe essere una prigione, come è come un'altra cosa, insomma, cioè, perché essendo sempre un telos potrebbe chiudere, come dire, un mondo invece che aprirlo. Credo che si parli, io parlavo di una custodia, di un'attenzione, di una cura che nei teloi, nei fini, vada preservata, ecco. Non so bene come tradurla questa in realtà. Ho portato due miseri esempi, e come sempre poi quando si portano gli esempi sono sempre contraddittori, no? Perché appunto la realtà è così, è contraddittoria, no? E quindi per esempio quel bosco che poteva essere una incredibile liberazione verde dove giocano i bambini, permette la proliferazione di un parassita che ucciderà tantissime altre piante. O penso a certi boschi nella città dove per l'abbondanza di gatti, per esempio domestici, c'è stato uno sterminio di uccellini. E proprio invece magari l'attenzione dei diamantini, mandarini di questo artista ha sollecitato invece la protezione di questa specie che magari era destinata a essere dimenticata. Insomma, quindi le vie sono molteplici, non sempre quando noi vogliamo fare qualcosa sembra che, no? Quindi era più che altro preservare questa dualità, cioè che il telos non inglobi mai completamente il fare di chi fa, ma che chi fa sappia che deve custodire uno spazio per l'alea, no? Una memoria appunto per l'alea. E poi ecco sull'incipit di Esiodo, che ha ripreso recentemente professor Sini, mi sono ricordato che noi avevamo lavorato nel momento in cui facevamo, se non sbaglio, il seminario delle tre sessioni di poesia e legge. Se non sbaglio, invito a ripercorrere, perché lì io proprio mi ricordo, proposi proprio un affondo molto, almeno all'epoca mi sembrò notevole, su il rapporto con quel incipit di Esiodo e il tema di mnemosine, della memoria, perché lì in particolare si dice appunto che la memoria sa narrare la verità, ma sa anche, no, come dire, sa anche dire il falso in qualche modo. Proprio lì, all'inizio della storia occidentale della poesia, dei poeti, cioè di questo fare eccellente che lasceresti, già veniva messa in luce questa duplicità, no? Cioè le muse appunto ispirano Esiodo, sanno la verità, ma sanno anche far cantare il falso, no? E di questo appunto è, come dire, di questo parla Esiodo nel poema, ecco, di questa ampiezza. Infatti c'è il doppio inizio di quelli, sono due incipit, due esordi in quell'opera delle muse. Vabbè, comunque è molto bello, ma in quelle pagine, in quelle conferenze ne parliamo un po'. E mi piace molto l'idea anche dell'idea della giustizia, come dar voce all'altro, che non chiuda nella vittima, nel ruolo di vittima, eccetera, eccetera. Invito a scrivere questo germoglio, perché adesso, alla luce di tanti anni, sembra proprio urgente, cioè che venga proprio in quadro, insomma, ecco. Come vedete, anche qui riprendevo cose anche molto antiche, che in effetti adesso iniziano, a me non mi pare, a chiarirsi. E poi, per una parola sul Novecento, Ungaretti, Montale, ci sarebbe tantissimo da dire, c'è un'ossessione, in effetti, nel Novecento sul tema della memoria, perché appunto il Novecento è il tema della guerra, delle stragi, di quello che doveva restare a mente e che non è restato fra la prima e la seconda, dopo la seconda, e poi nel timore della società dei consumi, dell'oblio, della memoria, che è venuto molto fuori, no? Per esempio, nel discorso che ha fatto Montale nel 75, quando ha avuto il Nobel, lui si è posto, no, questo problema di l'epoca del consumismo, in espansione, che memoria lascerà, cioè che ruolo ha la poesia, l'arte, insomma, in questa epoca di oblio in un edonismo perpetuo, no? Cioè, quindi c'è questo tema, trova piste straordinarie se andiamo nel Novecento. Noi qui abbiamo provato a dare una declinazione più nostra, che seguiva il nostro sentiero, ecco, quindi sarà occasione magari di riprendere tematicamente anche delle riflessioni che sono state svolte nel Novecento sulla memoria, ecco. Così, due parole, ecco. Se qualcuno ha altro da aggiungere o qualche riflessione qui, i vivi presenti qui. Per esempio, anche un altro tema straordinario è Leopardi, l'infinito. Quando dice, no, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, no, e viva il suon di lei. A un certo punto è come se nel ricordo del passato sovvenisse il ricordo dello stare ricordando, no? Il presente, no? Il ricordo della stagione presente, cioè il ricordo del suono delle foglie davanti a lui, della siepe, mentre soltanto grazie al ricordo delle morte stagioni. Lì è un passo fondamentale per il nostro cammino ancora oggi. Cioè, cosa significa riuscire a ricordare un passato che porti poi al sovvenimento del presente, no? Lì, insomma, c'è ancora qualcosa su cui potiamo lavorare. Era fra gli miei appunti, non ce l'ho fatta, poi nel tempo era, già vedete, già stretto così, di prenderlo. Cioè, qua c'è qualcosa in là ancora, no? Il sovvenimento del presente, insomma. Poi il riso di cui parlavi tu anche, no? Questo sussulto, mi sovviene proprio questo subvenire, no? All'improvviso da sotto. Così. Se non avete domande, io leggo un'altra questione. Sossessione. No, sto scherzando. Di risparmio.
No, ti posso leggere. Nel senso che possiamo anche tranquillamente andare avanti, però mi sembrava l'ora è quinta, ma sì, non è un'ora vincolante, anzi è sempre una gioia grande di portare Tommaso quando legge le poesie. Sì, ma mi si sente. Niente, però insomma, credo di dover intanto prepararci a un saluto. Quindi, sì, il saluto è anzitutto un ringraziamento a tutti, proprio a tutti, per questo anno di lavoro veramente importante, secondo me. Sì, molto questo ottavo anno che si è preparato l'anno scorso con l'immagine dell'ottava die, che oggi si chiude con questa ottava sessione, no, con l'ennesima ottava sessione. E chissà che appunto non siano meno il prossimo, ci evitiamo l'ottava, chi lo sì, sa, e vedremo.
Abbiamo messo la sesta,
sì, sì, un momento, ecco perché l'ubiquità ancora mi viene male, ma ci sto lavorando. E invece, ecco, un ringraziamento, poi un ringraziamento proprio grande a Tommaso, perché credo che insomma, che le ragioni siano chiare. Sì, anche io ho cambiato alcune cose in questo cammino di questo anno, era tempo di cambiarle, probabilmente, insomma, si cominciano ad avvertire in modo più consistente gli effetti sommati di quei piccoli scarti che pian piano, quindi questo gioco di ritorno, mi ricordo adesso anche, sì, no, tante volte ci è successo, che era successa questa cosa, l'avevo detta, ma la ricomprendo adesso in un altro modo. Questa è una cosa che è successa molte volte in questo seminario delle arti dinamiche quest'anno, a entrambi. L'esperimento di, come sapete, insomma, di ascoltarsi e di lasciare accadere anche degli incontri, anche di trovarsi senza una strada. L'esperimento è stato fatto quest'anno in questo seminario. È stata una prova, però ecco, come se adesso in conclusione vedessimo, forse Tommaso, se sei d'accordo, meglio i moventi, no? Cioè i moventi di questa scelta, di questo modo di lavorare, si rivelano adesso nella conclusione. Inizialmente si va un po' in sonnambula, appunto il primo verso è sempre degli dèi, ma l'ultimo appartiene al lavoro, quindi questo è molto interessante. Sì, l'anno sociale si conclude, ricordo a tutti che abbiamo questo uso da sempre, insomma, di salutarci con un brindisi, con un piccolo promemoria di fine anno sociale, dicendoci dove pensavo di andare, cosa ci è, ma anche così stringendoci la mano, cosa che pare si possa cominciare a fare, sempre muniti di ampie dosi di disinfettante a portare a mano, però insomma ci si può stringere. E allora ricordo, insomma, quello che abbiamo comunicato ieri con una email, cioè che quest'anno abbiamo l'ospitalità rinnovata, questa è la tua copia, e poi anche quella di Valentina, l'ospitalità rinnovata di Teatro Punto Zero, che tra l'altro oggi ci ha seguiti e con cui stiamo lavorando a
ad alcune cose importanti per me, che saranno importanti anche per McCree, per il prossimo e i prossimi anni, quindi anche questo che si era annunciato all'inizio di quest'anno sociale, stiamo costruendo incontri, stiamo architettando appunto relazioni, stiamo cercando di rendere McCree una, come si direbbe, una struttura evolutiva multilivello, insomma. Cioè si sta proprio cercando di fare questo, e sarebbe bello raccontarselo in modo un pochino più dettagliato, perché appunto si sia come le chiare fontane, no? Cioè che le cose vengano dentro e appunto torneremo di nuovo limpidi. Ringrazio anche Carlo Sini, che oggi è stato collegato tutto, per tutta la sessione, che ancora è appunto positivo, come si dice. È bellissimo questo gioco, sì, del positivo e del negativo, ma e la cosa non la prende molto positivamente, no. però sta decisamente migliorando, quindi insomma è una convalescenza che ancora un po' si protrae. Ringrazio Valentina Cappelletti, perché c'è stato un circuito per me in queste proprio ultime tre sessioni, no? Messe in fila, l'infilata 7, 14, 21, cioè 7 maggio, ultimo linguaggio in transito, Valentina Cappelletti, Valentina Letti, 14, no, ci sono dei rischi, appunto, prima si è sbagliato, se Fantone o Gagliano, e allora andremo proprio fuori strada sulle identificazioni. E quindi,
dei nomi.
No, se a me mi chiamano, c'è un mio amico, mi chiama Florinda, Florinda, in caso, Florinda, chiamami con il mio nome, appunto, no?
Allora, perché dicevo, c'è Chiara Cappelletto, forse per quello che hanno sbagliato.
Forse l'ha associato involontariamente, sì, però appunto, ecco, io sono Florinda, lei Valentina, lui Tommaso. Quindi dicevo, lui, Valentina il 7, Sini il 14 e Tommaso il 21, secondo me hanno fatto veramente un ricamo che è stato come un, cioè, estremamente ritmico, cioè sono proprio come se, come dei tamburi, no, che alla fine hanno fatto proprio
risonanza.
Così. E secondo me ha funzionato. Io invito davvero tutti a, se vogliono, insomma, condividere quello che io farò per me, cioè appunto un riattraversamento in questo gioco dell'ultimo verso, no? Cioè appunto tenere assieme quel che è successo in queste chiuse, perché c'è stata una straordinaria così armonizzazione, sintonizzazione di strade, percorsi che potevano apparire estremamente lontani, capite? Cappelletti che ci ha fatto un percorso sulle politiche comunitarie su formazione e lavoro, insomma, cosa c'entra con i versi, la poesia, capito? Ok, appunto, di Dio che fa questo lavoro di raccordo e conclusione, dove il tema appunto è quello di quali spazi, no? Come architettare, come costruire, dove lasciare aperto, cosa è chiuso, cos'è algoritmicamente programmabile, cosa vuol dire programmare, architettare, chi lo sa, appunto gli spazi incerti, le zone incerte, e dall'altra parte ancora Sini come Trégunion che ci propone una sintesi del tema delle politiche del sapere, che nuovamente trova, come posso dire, una eco tardiva, come dire a posteriori, in questo passaggio al tema della giustizia, che è un tema che in un anno interamente dedicato alle politiche del sapere non è stato mai toccato, no? Non abbiamo mai parlato di giustizia, eppure non abbiamo fatto altro che parlare di quelli per molti versi, e allora credo che anche questo tema della giustizia, che si richiama nuovamente al nostro anno sul diritto, sul ritmo e la legge, sul ritorno al rimbalzo, sulla vibrazione, guardate, è incredibile il circuito vorticoso che si comincia a intravedere, come se stessimo scrivendo con le nostre vite di questi anni un grande romanzo, insomma, no? Sarebbe bello se qualcuno fosse mai in grado di raccontarlo, ma certamente non io. E poi va bene, farebbe giustamente altro. Quindi però è bello intravedere questo, no? Pensavo, questo grande romanzo che sta scrivendo sempre, ed è un continuo. Basta, quindi l'appuntamento è per tutti coloro che lo vogliono, in presenza per il 4 giugno alle 18 a Teatro Punto Zero, Metropolitana Bisceglie, via De Calchi Taeggi. La preghiera è non è un obbligo, però insomma se ci date un segnale, ci sono, questo ci consente di allestire lo spazio in cui gentilmente Punto Zero ci ospiterà con la giusta quantità di bicchiere prosecco, sostanzialmente. Va bene, quindi ringrazio tutti, grazie Tommaso, grazie. E a prestissimo, altrimenti alla prossima, insomma, a settembre con l'inaugurazione, se non ci vediamo giù. Grazie.
Davvero grazie a tutti.
Tommaso, grazie mille, grazie.
Grazie Carlo, un abbraccio caro.
Un abbraccio.
Grazie a tutti, buona serata e arrivederci fra due settimane.
Certo, a presto,
grazie.
Buonasera.
Un saluto a Valentina, mi scuso
con te. Buona serata a tutti.
Scusami, Chiara Cappelletti è una filosofa.
Arrivederci.
Sì. No, dico.